Allora, abbiamo visto come attraverso la fluorescenza riusciamo a aumentare l'informazione che possiamo ricavare perché possiamo fare più reazioni sullo stesso preparato. Ad esempio, se queste sono sempre lo stesso cellule del sangue, se si fa una marcatura per reazione enzimatica colorimetrica, una volta fatta per una non si può più far l'altra, mentre se l'ho fatto in fluorescenza, una volta fatta contro questa molecola, posso anche farlo contro un'altra molecola. Questo è il tipo di risultato e perde molto come tra i diversi passaggi. Il microscopio è uno spettacolo vedere questo tipo di marcatura perché è veramente affascinante. Non riusciamo a farvi vedere, dipende, avevamo non con questa tecnica ma con un'altra tecnica la possibilità di farvi vedere in effetti cellule in coltura a fluorescenza. In questo momento tutto questo aspetto è sospeso. Però diciamo, andando anche più avanti, in molti laboratori si utilizza. Allora, questo vi fa vedere quello che dicevamo prima. Il DNA che è marcato in blu e ci fa vedere la localizzazione del nucleo. E in effetti la cromatina è dispersa all'interno del nucleo, non vediamo dei cromosomi, ok? È una cellula nell'interfase. E poi abbiamo marcato in rosso la presenza di una proteina che è presente a livello dei mitocondri. E questa è la distribuzione in rosso dei mitocondri all'interno di questa cellula. I mitocondri a cosa servono? A produrre ATP. Perciò, semplicemente per dire, per produrre l'ATP vuol dire che c'è almeno una molecola che serve a fare questa trasformazione dell'ADP a ATP e dunque che serve a produrre l'ATP. Questo significa che ad esempio potrei scegliere, si chiama ATP sintetasi, sembra una cosa molto sofisticata, in realtà non lo sintetizza l'ATP. E dunque gli enzimi prendono molto questa declinazione in asi in funzione di quello che fanno. Perciò questa ATP sintetasi dove sarà localizzata? Nei mitocondri. Se io voglio scegliere di identificare i mitocondri, sceglierò di utilizzare, ad esempio, solo un esempio, ma solo per andare su delle cose che conoscete voi. Allora utilizzo l'anticorpo primario che riconosce l'ATP sintetasi. Ok? Questo anticorpo primario è stato prodotto, ve lo dico io nell'esempio che facciamo, nel coniglio. Dall'immagine che vedete qua, voi cosa mi dite? È stato riconosciuto da un anticorpo secondario prodotto in un'altra specie che riconosce la parte costante degli anticorpi di coniglio e che era marcato come? Con un enzima? No, perché questa è in fluorescenza. Perciò con un fluorocromo rosso, cioè che emette nel rosso. Ok? Poi, cosa sono queste strie che vediamo lì dentro? Cosa sono queste autostrade che troviamo all'interno della cellula? Cosa sono l'impalcatura che troviamo? In questo caso sono i microfilamenti e dell'actina. Ci sono anche i microtubuli, ma in questo caso sono quelli dell'actina. E dunque avrò utilizzato un anticorpo primario contro l'actina se questo anticorpo primario è stato prodotto, secondo voi può essere stato prodotto nel coniglio?
No,
perché avevamo già l'altro. E dunque deve essere stato prodotto, ad esempio, nel topo. Ok? E riconosciuto da un anticorpo secondario che riconosce le immunoglobuline di topo e che ha la lampadina verde.
Quindi il primo anticorpo è uguale per tutti e tre i colori?
Sì, il primo anticorpo non è colorato. È quello che io vi dicevo prima. Perché un'altra reazione potrebbe farmi comodo non più vedere l'actina in verde, ma vedere l'actina in rosso. Allora utilizzerei l'anticorpo secondario che riconosce le immunoglobuline che riconoscono l'actina, ma questa volta con la fluorescenza rossa, avrei cambiato colore. Ok? Perciò il fatto di vederle un colore o nell'altro dipende dall'anticorpo secondario che è stato utilizzato. E risponde alla domanda, non è sempre, cioè non è mai l'anticorpo primario che è direttamente marcato, ma è sempre un secondario per poter avere maggiore versatilità nell'uso di queste tecniche. Però è bellissimo. Cioè, proprio, sì, a chi piace la foto, l'immagine, la morfologia, le cose. Poi sei tutto da solo nel buio, perché bisogna essere in una stanza dove tutto il resto sia scuro. Poi si parte che se uno non ha trovato la zona giusta è sempre tutto scuro. Poi a un certo punto ti trovi questo che ti è sparato in faccia, è una cosa... Vedete che con questo tipo di marcatura posso anche andare a vedere se ci sono, come in questo caso, delle sovrapposizioni di colore che mi indicano che ad esempio le due molecole sono nello stesso tipo di organello. Ripeto, con questo tipo di approccio, dovuto al fatto che guardo da sopra quello che somma più piani, potrei anche dare un'interpretazione sbagliata al mio risultato. In buona fede, ma perché è un limite della tecnica stessa. Se ho la sovrapposizione fisica, io dico sono assieme, ma se sono due organelli che sono esattamente uno sopra l'altro, potrei sbagliarmi. Oppure io vi faccio vedere un esempio che è un esempio reale perché è un dato che abbiamo prodotto noi in laboratorio. Allora, la microscopia confocale cosa cambia? Quello che vi spiegavo prima. Perciò c'è l'aspetto microscopio, ma soprattutto c'è l'aspetto hardware e software che è associato a questo tipo di microscopio e fa delle sezioni ottica. Perciò in pratica il campione ha una determinata spessore ed è le sezioni focali che permettono di avere un maggior livello informativo. Questo era il risultato che avevamo noi. In questo caso vi ho messo l'immagine in bianco e nero perché di nuovo l'acquisizione informatica trasforma il colore che io vedo al microscopio in un'informazione in 0-1 che è un'informazione codificata in bianco e nero e poi dopo il computer in terza battuta rimette i falsi colori. Però dove vedete più chiaro è dove è la presenza della fluorescenza, ok? E se si fa su questi sono i piani, possiamo avere che ogni volta vediamo il risultato, perciò qua siamo sul bordo della struttura, all'inizio della struttura, poi vedete che dopo vediamo attorno al nucleo e il nucleo appare più chiaro in centro, perché qua eravamo sotto, poi qua stiamo venendo, lo attraversiamo perché facciamo i diversi piani ottici. Filmato qua, non ce l'ho, ma ho questo tipo di risultato. Perciò vedete che attraverso questa immagine potevamo passare, non vado nel dettaglio, ma potremmo praticamente avere le informazioni che attraversano tutti i piani, tutti i livelli del nucleo, in quanto metto a fuoco mano a mano sul preparato ai diversi livelli. Quando noi guardavamo queste marcature con un microscopio a fluorescenza tradizionale, vedevamo della fluorescenza attorno al nucleo, ma vedevamo anche sistematicamente su diverse cellule della fluorescenza centrale al nucleo. E dunque in microscopia a fluorescenza ma tradizionale. Allora, a questo punto uno dice, sì, io lo so, questa molecola, tra l'altro è una molecola che si associa alla tubulina, che la regola nel citoplasma, perché diavolo doveva essere, o dovevamo avere questa fluorescenza a livello del nucleo, non trovavamo spiegazione plausibile. Però a volte il fatto di fare un'osservazione nuova può essere mettere la mano su un dato che ti apre una nuova porta, ti apre nuove conoscenze che non erano note prima, perciò non è che uno si deve fermare perché quello che vede non corrisponde a quello che si sa finora. Il problema è di sapere se quello che stai vedendo è veramente un dato oppure se c'è qualcos'altro dietro. Allora, vedete qua, vedevamo questa fluorescenza, in questo caso il nucleo era rosso, ma vedete questa fluorescenza verde che era in mezzo. Allora abbiamo utilizzato il microscopio confocale per fare una ricostruzione tridimensionale dell'organizzazione nucleare e della localizzazione di questa molecola. E quello che è emerso da questo risultato è questo dato. Se, come dicevo prima, noi avevamo un risultato di questo tipo qua, una fluorescenza al di fuori del nucleo, e poi qualcosa che era dentro. Ma questo qualcosa che io vedo, visto da sopra, quando ho fatto un taglio nel tessuto, quando ho fatto qualcosa che tutto sommato mi somma diversi piani, se io lo guardo di profilo, potrebbe essere perché questa fluorescenza è veramente nel nucleo. Oppure perché la struttura del nucleo è tale per cui ha un'invaginazione, d'accordo? Tale per cui quando io ho fatto le mie sezioni di tessuto, oppure guardo da sopra dove è molto sottile, io vedo la fluorescenza. E in effetti era questa ipotesi 2 che si è rivelata essere quella giusta, perché quando abbiamo fatto tutte le sezioni, e lì vedete le colorazioni sono addirittura, cioè, riprese su 3 colori, non vado nel dettaglio, ma questo era l'insieme di queste sezioni che abbiamo analizzato e ricostruito la struttura, non ce l'ho qua, ma questo è il modello matematico che è stata la ricostruzione delle informazioni che avevamo ricavato a partire dalle diverse sezioni. E quello che metteva in evidenza è che il nucleo non era una pallina tutta rotonda come troppo spesso uno solo immagina e finisce tutto lì, ma aveva una struttura particolare, una forma particolare che ci faceva rischiava di farci interpretare in modo sbagliato la fluorescenza che stavamo vedendo. Ok? Perciò è per quello che insisto, è sperimentale, bisogna fare esperimenti, bisogna interpretarli e bisogna stare attenti a interpretare in modo più giusto possibile, se è necessario, quando c'è qualcosa che è intrigante, bisogna andare a fare un'ulteriore prova per cercare di capire se è un dato vero oppure se è un artefatto della tecnica che si sta utilizzando. Questi erano appunto i modelli che davano proprio queste immaginazioni, proprio a dito quasi, nella struttura del nucleo. E la cosa interessante che avevamo notato è che non era casuale, perché cellule dello stesso tipo avevano una morfologia nucleare ben definita e dunque corrispondente probabilmente a un ruolo, a avere una funzione rispetto a queste cellule, ed faceva parte del differenziamento di queste cellule. Ve l'ho portato come esempio semplicemente per darvi l'utilità, ad esempio, di quello che può essere il microscopio confocale. Sia di vedere se le localizzazioni sono veramente vicine oppure se su un terzo piano non sono diversi e se le strutture non sono più complicate di quello che intuitivamente uno potrebbe pensare. La microscopia elettronica, vi ho detto, di solito non usa le colorazioni e la maggior parte dei risultati che voi vedrete, cioè lo usa ma soltanto per dare una sostanza che devia gli elettroni, d'accordo? Ma non è, cioè è basato proprio sulla natura dei componenti cellulari e non è specifica per molecole particolari, a meno che si applichi alla microscopia elettronica qualcosa di simile a quello che abbiamo visto con la microscopia fluorescenza. Perciò si possono anche, quello devo dire non riesce sempre, perciò non ci sono tantissimi risultati o laboratori che utilizzano questo tipo di approccio sperimentale, ma vale la pena capirlo già solo per la ginnastica intellettuale. Allora, in questo caso si possono anche utilizzare anticorpi, però gli anticorpi non possiamo fare una reazione colorata, perché comunque questo non devia gli elettroni. Non possiamo fare una marcatura con una rivelazione in fluorescenza, perché di nuovo questa è nell'ordine della microscopia ottica, fluorescenza, non la microscopia elettronica. La microscopia elettronica è basata sul fatto di deviare degli elettroni da un loro percorso. Bisogna interferire con il passaggio degli elettroni. E per fare questo ci vuole qualcosa che sia molto denso e si opponga a questo passaggio degli elettroni, e dunque che sia elettron denso. Allora si utilizzano particelle d'oro. E in questo caso inizia nello stesso modo, perciò inizia mettendo l'anticorpo sul tessuto, l'anticorpo primario, ma l'anticorpo secondario, invece di essere coniugato a un enzima o coniugato a un fluorocromo, è coniugato a una particella d'oro. Ok? Il principio è lo stesso che abbiamo illustrato prima. E possiamo in questo caso fare delle doppie marcature giocando su cosa? Sul diametro delle particelle d'oro. Perciò, se questo anticorpo secondario è collegato a particelle d'oro che hanno un diametro abbastanza largo, potrò differenziare quando ho ripreso esattamente lo stesso schema di prima, ma invece di essere verde e rosso, è particelle d'oro con un diametro largo, particelle d'oro con un diametro piccolo. Non fa differenza. Non torno sopra perché l'abbiamo già illustrato, no? Anticorpo primario e anticorpo secondario. La differenza sta nel modo in cui è coniugato l'anticorpo secondario. E invece di essere una differenza di colore, è una differenza nel diametro delle particelle d'oro. Cosa vuol dire quando si guarda un preparato? Vuol dire che si va al microscopio elettronico e si vede qualcosa di questo tipo qua. Questo non è una cellula che ha la varicella, questa è il risultato della marcatura con le particelle d'oro. E vedete che addirittura qua la definizione si vedono le singole particelle che sono presenti dove è presente l'anticorpo primario che riconosce la molecola che mi interessa. E se voi guardate, questo prende il nome di immunogold, d'accordo? E vedete due popolazioni cellulari. Queste che esprimono la molecola che è riconosciuta dall'anticorpo coniugato alla particella d'oro più grossa, in effetti lo vedete, sono quelle più grosse, mentre qua sono i più piccoli. E se voi ci fate caso, delimita assolutamente due tipi cellulari distinti. Questa cellula, d'accordo, di qua, esprime e non sono miste in questo caso. Stiamo mettendo in evidenza delle cellule che per altri versanti sulla morfologia stessa, per il resto se io non avessi niente, uno non è che vede. Qua ci sono delle vescicole di secrezione e non è che sembrano diverse. Ma attraverso l'identificazione di molecole specifiche riesco a vedere che queste sono due tipi di cellule, d'accordo? Diverse. Queste sono delle vescicole di secrezione che mi identifico un certo tipo di cellula. Questa è un'altra cellula che ha le sue vescicole che contengono un'altra molecola. Qua sono le due membrane plasmatiche che si intravedono leggermente, le due cellule sono a contatto. Perciò sono, cioè, come non sono i nuclei in questo caso, non sono nuclei di tante cellule. Siamo in microscopia elettronica, siamo scesi dentro alle cellule. Ok? Stiamo andando proprio a vedere molto più da vicino. Addirittura in questo caso queste sono le vescicole che sono all'interno delle cellule. E mi distingue il contenuto che compongono queste vescicole. Alcune sono caricate con una certa molecola e dell'altra cellula con altre molecole. Questo mi identifica due tipi cellulari diversi. Domani vediamo come, sempre utilizzando gli anticorpi, cosa ne fanno quelli che mettono tutto nel fruratore. Ok?